di Radio Bandiera Nera. Qua è la redazione della Valle d'Aosta in collegamento per quest'oggi. Quest'oggi insieme a me ci sarà Simone. Ciao Simone.
Ciao a tutti.
Che è il tema, dopo aver parlato del Battaglione Aosta nell'ultima puntata, abbiamo deciso di cambiarlo in maniera radicale. Infatti la puntata sarà dedicata allo scrittore Chuck Palahniuk, autore di Fight Club, che insomma credo tutti gli ascoltatori conoscano e abbiano letto o perlomeno visto il film, ma che è autore anche di molti altri romanzi, che è, insomma, in qualche modo il suo modo di intendere i personaggi dei suoi romanzi si incastra anche molto bene con il periodo di quarantena che stiamo vivendo, periodo in cui è facile trovarsi, insomma, in preda alla noia e in qualche modo alla riflessione,
all'introspezione, diciamo, esatto. È quasi obbligata,
esatto,
soprattutto se sei a casa da solo.
E quindi, soprattutto nei momenti di introspezione, si rischia di trovare anche qualcosa che non ci piace. E Palahniuk, che è uno specialista, diciamo, di tutto questo, dell'animo, cioè delle pulsioni profonde che, insomma, esistono all'interno degli uomini. Quindi io lascerei un breve intermezzo musicale e inizierei subito questa puntata. A tra poco.
Thank you. scritto nel destino. In marcia ribelle, saremo il suo Caino. Squizza gli tuoi sciacalli, è scritto nel destino. In marcia ribelle, saremo il suo Caino.
Sulle note di Grande Fratello dei Zero Alfa ritorniamo in studio, qua è la redazione della Valle d'Aosta. Per chi se lo fosse perso, in apertura di puntata, il tema di oggi è l'autore Chuck Palahniuk, una chiacchierata sull'autore Chuck Palahniuk che, come detto all'inizio, è l'autore di Fight Club, ma è l'autore di tanti altri libri che, insomma, possono fornirci un punto di vista, insomma, diverso anche su quello che è sia la società consumistica americana di cui lui è grande critico, ma anche, insomma, delle pulsioni, delle questioni, insomma, più profonde dell'uomo. E infatti io partirei, Simone, se sei d'accordo, dal minimo comune denominatore di tutti i suoi personaggi, che è appunto questo, lo stato d'animo che li porta a ricercare un senso all'interno delle proprie esistenze, e un senso e diciamo un contatto con la realtà.
Sì, esatto, diciamo che, cioè, sono infelici di base la maggior parte dei suoi personaggi, tra chi cerca la felicità, quella un po' mainstream, dove c'è tizio che ti dice compra questo e starei meglio, compra quell'altro e sarai felice, a chi magari cerca delle emozioni che possono essere più reali, come mi viene in mente Rent Casey di Rappia, che si schiantava con le macchine o infilava le mani nelle tane dei serpenti.
Esatto.
Per la ricerca del dolore reale o comunque di adrenalina vera. Diciamo che sono accomunati da una sensazione di esclusione a priori dalla società in cui vivono.
Beh, esclusione che insomma non è tanto legata al lavoro o altro, ma è proprio uno stato d'animo che dice:
Esistenziale, sì.
Cioè, ma veramente il senso di tutto poi alla fine è comprare il mobiletto IKEA e avere il completo Calvin Klein. Questa è una, diciamo, parafrasato dal personaggio senza nome che ha come alter ego Tyler Durden in Fight Club, che soffre appunto di insonnia continuamente e poi non riesce a trovare un senso, cioè nella trasposizione cinematografica questo è molto, come si dice, chiaro anche dallo sguardo del bravo Edward Norton, costantemente vuoto e perso nel nulla. E infatti,
diciamo che secondo me, se posso interromperti,
vai.
Fight Club a occhi poco attenti si ferma a uno che mette assieme una banda di pazzi che si prendono a pugni, mentre poi con un occhio più attento ci si rende conto poi della situazione mentale di questa persona qui, no?
Sì,
quindi
infatti
c'è proprio il bisogno di un po' di evadere o forse di appartenere a qualcosa, no? Di reale.
Beh, però c'è anche la questione del fatto che lui, frequentando i gruppi, insomma, dei malati terminali, che poi a un certo punto si dividono con Marla Singer, cerca anche il contatto col dolore, cioè col dolore in tutte le sue forme, perché lui dapprima dice: vabbè, io vado a parlare, a sentire le esperienze di quelli che soffrono. Dopodiché, insomma, gli appare Tyler e, insomma, passa un gradino successivo questa ricerca.
Sì, esatto. Sì, lui, ti ricordi, andava per vedere, cioè il suo pensiero era: se loro riescono, cioè loro stanno male sul serio, quindi io perché non riesco a dormire? Perché io non posso essere felice quando ho tutto, no?
Esatto. Beh, ma un altro, cioè lo stesso Buster Casey che tu prima citi in rabbia, che tra l'altro mi sento di consigliare caldamente a tutti coloro che ci stanno seguendo, è la storia di un ragazzo che vive ai margini, ma anche geografici, della società, perché lui abita in un piccolo paese che poi Palahniuk in una sua intervista dice essere, insomma, la trasposizione del paese dove è nato lui, del paesino dove è nato e vissuto lui, poi sente ai margini in una vita, cioè sempre uguale a se stessa, e appunto, come dicevi tu, mette le mani dentro le tane dei serpenti, fa gli scherzi ai vicini di casa perché venga, insomma, redarguito, e poi c'è questa cosa del mondo diviso in diurni e notturni, che dove lui sceglie, diciamo, l'abisso, perché ovviamente i diurni sono rappresentati da insomma, sì, da automi che però sono nella coscienza collettiva, rappresentano, insomma, la società bene, quindi quella che ha un lavoro, che va a lavorare con la luce del sole, quella che ha le belle case, eccetera, mentre lui decide da diurno di nascita di passare, insomma, all'abisso dei notturni, fatto di prostitute, fatto di tossici, fatti di risse, di, insomma, di eccessi in tutti i suoi, in tutte le sue salse, andando poi a fare quello che è nel libro è considerato, insomma, lo sport cittadino, che è appunto quello che dicevi prima, il party crashing con le macchine, dove appunto, cioè, dove è tutto all'opposto, quindi, cioè, nel diurno c'è il mito del macchinone, dell'apparire, eccetera, alla sera, invece, quando è la notte, quelli più fighi sono quelli che hanno la macchina più distrutta, perché vuol dire che hanno combattuto di più nell'arco della notte. E quindi, insomma, dove tutto si rovescia al contrario, poi vabbè, ovviamente non vi raccontiamo il finale, perché, insomma... Per chi volesse leggerlo sarebbe magari una notizia spiacevole, però, insomma, cioè, coglie tutte le contraddizioni anche di chi vive una certa angoscia a stare continuamente appunto in contesti dove è solo, cioè, si vive per sopravvivere in qualche modo.
Esatto, sì. Non so.
No, beh, allora io direi che possiamo lanciare un'altra pausa musicale. Ovviamente insomma, le canzoni di oggi sono tutte un po' a tema tra virgolette apocalittico, e quindi vi lascerei con l'intermezzo musicale, ritorniamo a brevissimo per la seconda parte.
The sun refused to shine. Then may the shackles be undone. May all the old words cease to rhyme. If the sky turn into stone, it will matter not at all. For there is no heaven in the sky. Hell does not wait for our downfall. Let the voice of reason shine. Let the pious vanish for all time. God traces him all unseen. You can ask him what it all means. Never on your side. God was righteous dogs. They claim to heal, but all they do is steal. Abuse your faith, cheat and rob. If God is wise, why is he still? When these false prophets call him friend, why is he silent? Is he blind? Are we abandoned in the end? Let the sword of reason shine. Let us be free of prayer and shrine. God's face is in, turned away. He never has a word to say. He was never on your side. God was never on your side. Let right or wrong alone decide. God was never on your side. No.
Qualcosa di italiano, serve una cosa giusta, una cosa che si adatti al meccanismo avanguardista, una cosa italiana, una cosa fatta in casa, una cosa molto bella, una cosa molto brava, una cosa che quando la sentono gli inglesi non ci fanno quella faccia, come a dire siete bravi. Una cosa che quando la sentono i piaccioni gli si infila nella schiena e si trasformano in romani. Una cosa che quando la sentono le donne gli si muove il culo e gli si alzano le gonne. Voglio stare davanti, forse sbaglio ma ci provo, non voglio nessuno davanti. Come quando vado in moto.
E non dico che non sbaglio, io dico che la musica è un'arma a doppio taglio. Io dico che la musica è come con l'amore, se fai troppe promesse poi non sai scopare.
Una cosa italiana che regga ad ogni colpo, che stia in piedi da sola in mezzo al mare nostro. Una cosa italiana, e non dico che sia questa, serve una cosa strana sopra gli altri di una testa. Forse sbaglio, ma ci provo. Forse offendo, ma
ci provo. Siamo pronti, ci diranno che siamo dei coglioni, ma troppa sicurezza è come troppi ormoni. Serve una cosa ardita, serve quanto un gagliardetto, una musica che dica me ne frego, me ne sbatto. Ci vuole faccia tosta e ci vuole un po' di tempo, ma la rivoluzione scoppia in un momento. Non dico che sia questa, ma serve una cosa nuova, e non perde mai la faccia chi ci prova e ci riprova e ci riprova e ci riprova. Avanguardista, abbiamo un'invenzione, un cambio di caricatore, abbiamo un'invenzione, un cambio di caricatore.
Ecco che sbarcano, sono sulla costa, ecco che sbarcano, sono sulla spiaggia, ecco che sbarcano, sono sulla sabbia, ecco che sbarcano, fine della festa per voi.
Ascoltatori di Radio Bandiera Nera, qua è sempre la redazione della Valle d'Aosta in collegamento. Oggi, come detto sempre in inizio puntata, il tema, o insomma il soggetto di cui parliamo oggi, è l'autore Chuck Palahniuk, autore di Fight Club e di tutta un'altra serie di altri romanzi in linea con insomma anche col periodo di quarantena. Insomma, dopo aver affrontato temi del tormento dei personaggi di Palahniuk per insomma l'insoddisfazione e anche insomma il fatto di non sentirsi al proprio posto in una società patinata, c'è un altro tema di cui io lascerei parlare un po' te, che è quello del del dolore, ma del dolore non inteso solo come forma di apprendimento,
di esperienza,
ma anche sotto altre forme, che insomma farei parlare te su questo.
Ok, allora sì, diciamo che io citerei Cavie più che altro perché secondo me è il romanzo più incentrato su questo aspetto. Possiamo vederla così, diciamo che la sofferenza, come dicevi tu, si può dividere un po' tra quella che poi si tramuta in esperienza e quella invece che vende bene, che fa audience. Quindi,
di cui Barbara D'Urso approfitta a piene mani.
Esatto, diciamo quella preda degli avvoltoi. Dicevamo appunto Cavie. Allora, questo romanzo racconta le azioni di questi scrittori, aspiranti scrittori, che decidono di intraprendere un ritrovo per scrittori per scrivere il romanzo della propria vita. Questo signore che lo organizza, gli propone di stare un mese a fare solo quello. Lui avrebbe pensato a tutto quello che riguardava il cibo, e le stanze e tutto quanto, e li chiude in questo posto per far sì che loro scrivano il romanzo che li farà diventare famosi. Il punto di snodo ce l'abbiamo quando questi scrittori si sentono costretti a stare lì, perdono di vista l'obiettivo e iniziano a fare di questo signore qua che li tiene lì il loro carceriere. Appena scatta questa scintilla, loro iniziano a pensare a quanto venderà la mia storia se mi faccio più male di quello che ho a fianco. Per cui da lì inizia un andirivieni di essere raccontata. Ognuno potrà dire: io sono quello che è stato peggio, a me è successa la cosa più brutta di tutte. E quindi si ritrovano a mutilarsi, a far fuori le scorte di cibo, a rompere i tubi dell'acqua calda, si mettono in una condizione estrema solo per poter vendere dopo, anche a condizione di farsi male e di crearsi dei danni poi irreversibili. E secondo me, per come la vedo io, dal mio punto di vista, questo qui è un punto focale del fatto che la sofferenza fa sì, cioè la sofferenza vende. Nel momento in cui tu hai una storia triste, se c'è un'altra persona dall'altra parte che si sente triste, sente la tua storia più triste, si sentirà sempre un po' più fortunato, e per cui tutti vogliono ascoltare le storie tristi finché riguardano qualcun altro.
Sì, diciamo così. Che sofferenza che è un po' artificiale, perché in realtà i protagonisti,
sì, esatto, è costruita a tavolino,
assolutamente tenuti a fare una cosa del genere,
esatto. Ma il punto era quello di vendere, e di fatto la sofferenza vende.
Sì, la sofferenza vende, anche perché spesso questi canali utilizzano, insomma, la nostra emotività anche per intercettare il nostro gusto, il che non sempre è un buon veicolo, poiché appunto l'emotività ci porta a fare anche scelte poco razionali. Insomma, lo sappiamo tutti come il fatto che certi messaggi che razionalmente sarebbero piuttosto discutibili, va bene, dico uno su tutti, cioè quello dell'immigrazione, invece che affrontare un tema in maniera razionale, cioè che poi insomma uno può arrivare alle conclusioni che vuole, però spesso vengono utilizzati i canali emotivi, ed è anche per questo che insomma un po' la sofferenza paga, perché di fronte alla sofferenza chi può dire no, quello non è giusto,
esatto,
no, quello è brutto, no, quello non va bene.
Esattamente.
Quando tu hai raccontato la trama di questo libro, mi sono immaginato un po' cosa succederebbe se chiudessimo, insomma, Saviano, Fabio Volo, che ne so io, Lilli Gruber e Parenzo nella stessa casa per un mese, la loro vita, probabilmente ne uscirebbe lo stesso risultato con delle puntate interminabili su Pomeriggio 5.
Sì, mi astengo da pareri personali, però sì, sarebbe divertente.
Questo fatto che insomma chi scrive debba sempre solo portare trascorsi personali, per lo più sofferenti, anche quando la sofferenza non esiste. Cioè, in realtà adesso mentre parlavo mi è venuto in mente tipo il fatto che Saviano sia stato denunciato per plagio per Gomorra, perché pare che in realtà lui inventarsi anche la sofferenza pur di vendere a qualsiasi costo. In realtà siamo andati,
diciamo che questo è,
vai.
Niente, dicevo semplicemente che è un po' lo specchio della società in cui viviamo adesso, ovvero, cioè, adesso tu hai parlato di Saviano, mi vengono in mente musicisti, se si possono chiamare tali, o comunque rapper, come li vuoi chiamare, che fanno la stessa cosa, semplicemente per lo stesso obiettivo, ovvero che è quello di vendere, sì, e di
di rendersi un po' più interessanti.
Tipo le storie del ghetto di uno che abita...
Esatto, sì. Uno che abita Lambrate e... convinto di essere a Compton, esatto.
Esattamente. No, ma il meccanismo è sempre il medesimo poi. Quindi
sì.
Allora, visto certo. che insomma ci siamo dilungati più del previsto su questo tema, anche con piacere, perché è una cosa interessante anche capire i meccanismi con cui ci viene propinato un tipo di prodotto culturale piuttosto che un tipo di messaggio che sia politico, filosofico o di vita. E quindi io, se sei d'accordo, farei ancora una pausina musicale e mi avverei nell'ultima parte della trasmissione. gradi su Radio Bandiera Nera. Continuiamo quindi con lo speciale su Chuck Palahniuk, l'autore americano, insomma, più diciamo strano, più strano e introverso del panorama. E mi soffermerei, dopo aver parlato insomma di cave, di quanto paghi bene la sofferenza, di un altro aspetto che lui tra l'altro richiama spesso nelle proprie interviste e che spesso gli viene chiesto, perché insomma essendo insomma il tema la violenza, un mondo che sogna di stare in mezzo ad arcobaleni e unicorni, insomma, fa sempre un po' fatica a capire e spiegarsi perché un autore dovrebbe mai affrontare il tema della violenza, perché cioè il discorso prima di fare la puntata, insomma, sia io che Simone siamo andati a ritrovarci un po', perché insomma siamo tutti un po' arrugginiti. Io Fight Club l'ho letto la prima volta 11 anni fa, quindi insomma abbiamo dovuto anche ripassare, e il filo conduttore delle interviste che abbiamo trovato erano insomma tutte queste domande legate alla violenza: ma perché lei fa libri così violenti, perché i suoi personaggi sono così violenti, perché è sempre centrale questo tema. E lui risponde in una maniera abbastanza tranchant sotto questo punto di vista, ovvero che insomma la violenza fa parte dell'animo umano e quindi insomma non se ne può scappare in qualche modo.
Esatto. Poi avevo letto anche che una cosa molto molto bella, molto bella, una cosa interessante che aveva detto su, appunto, sulla violenza, che rifletteva sul fatto che ormai il libro come fonte di informazione è l'unico che può trattare certi argomenti con una certa intensità, perché chiaramente, cioè, era portato alla radio o comunque alla televisione, chiaramente bisogna stare nel politically correct, per cui non si può andare troppo a fondo. Sì, chiaro, io parlavo in generale, però sì, diciamo che i libri, visto che sono anche quelli con meno spettatori, tra virgolette, se possiamo chiamarli così, perché ormai il lettore è in via di estinzione, ma è uno dei pochi mezzi che ha ancora la possibilità di arrivare dritto allo stomaco, diciamo. Diceva questa cosa qui, e secondo me era interessante.
Ah, esatto. E poi, cioè, io faccio mio il insomma in qualche modo quello che dice lui, ovvero che è comunque un aspetto dell'animo umano e dell'agire umano, e spesso,
esatto,
cioè questo ovviamente se proprio c'è bisogno di specificarlo, non vuol dire ovvero osannare la violenza fino a se stessa, ma è innegabile che persino il più pacifista dei lettori, leggendo Fight Club, leggendo Rabbia, leggendo persino il cinismo di Presenti in Soffocare, in Pigmeo, insomma in tante altre delle sue opere, non può non sentirsi coinvolto anche a livello fisico, non può, perché tutti questi personaggi cercano in qualche modo redenzione attraverso delle pratiche che uno potrebbe definire, non è che può definire, è che sono violente, perché c'è, cioè, il Fight Club comunque è la lotta alla pari, senza scarpe, senza cinta, tutti a torso nudo, dove tu non sei nessuno, in quel momento sei solo il lottatore che si scontra nell'arena. È un atto di redenzione, è quel barlume di realtà nella vita patinata.
Sì, esatto.
E quindi il punto è che in diverse opere sue, poi tutto questo viene legato anche un po' all'egocentrismo, okay? Perché lui è uno, in qualche modo spesso è un altro tema che ritorna. Secondo me Palahniuk è uno degli autori più migliori sulla piazza ancora oggi, cioè per quanto riguarda l'ambito dei romanzi, perché ha una forma espressiva e di scrittura che io non ho trovato in altri autori,
Sì, è molto diretta e secondo me lui gioca molto sia sull'egocentrismo che sulla violenza, perché sono le emozioni, diciamo, che sono più umane di altre e sono anche quelle più nascoste, per cui forse il suo è un tentativo di portarle alla luce, un po' di cioè, il momento in cui tu leggi quel libro ti rendi conto che anche tu sei così, anche se fai finta di non esserlo, capisci cosa intendo?
Chiaro, no, tra l'altro Palagno che insomma ci tiene a non fare del poseraggio, cioè, mi pare che in un'intervista una volta ha dichiarato che per fermare un litigio tra sua madre e suo padre
sto con
i piedi scalzi un chiodo per, insomma, per creare la tragedia, quindi Palagnuk che deve essere anche personalmente un personaggio, insomma, non proprio usuale, non proprio l'uomo della porta accanto, tra virgolette, con dei metodi esatto. Un po' ortodossi di risoluzione delle questioni, cioè non credo che sia un violento, tra l'altro
Palagnuk... ortodossi però efficaci
e quindi però c'è da notare, io farei una riflessione, che nonostante Palagnuk io non credo sia assolutamente lui a livello personale una persona che in qualche modo crede nel gruppo, nella comunità o altro, perché io non so, me lo immagino abbastanza solitario, e anche da quello che dice nelle interviste secondo me un po' esce questo aspetto. Paradossalmente i suoi personaggi fanno sempre una fine abbastanza tragica. Se non muoiono, comunque, insomma, non dico che poco ci manca, però insomma non esiste praticamente mai il lieto fine, tranne forse in Pigmeo, che però insomma anche lì, sì, vabbè, ma anche in quel caso comunque si tratta di egocentrismo, ovviamente siamo un po' borderline perché il protagonista è un aspirante attentatore che insomma poi rinuncia insomma al suo obiettivo per sempre per questioni emotive, però paradossalmente è un autore che secondo me non è tanto legato all'aspetto di comunità, gruppo eccetera. Gli unici due personaggi che in qualche modo finiscono bene il racconto, non dico come, sempre per evitare gli spoileraggi, sono quelli di Fight Club e di Rabbia, che in entrambi esatto. in entrambi i casi si ritrovano da essere, diciamo, attori solitari di una vita grigia, si ritrovano comunque all'interno di contesti diciamo tra virgolette comunitari, o comunque che vedono coinvolte più persone, sì. Perché Tyler Durden per esempio,
diciamo che sì, diciamo tipo Fight Club per esempio, lui alla fine diventa il leader di un movimento, mentre in Fight Club lui crea un movimento, mentre in Rabbia si ritrova a esserne poi il leader di un movimento già avviato, per cui sì, anche cioè va ricercata poi la collettività in quello che fanno.
Sì, tra virgolette quelli che finiscono bene e tragicamente la prima avventura all'interno del romanzo
sono sì, quelli esatto.
Che cioè, adesso non so se sia un caso in realtà, però insomma anche questo fa riflettere in qualche modo, perché normalmente i libri del nostro Chuck non finiscono proprio con lieti fini e insomma e matrimoni alla fine della pellicola.
Non ci sono principesse salvate.
Esatto. È molto aderente alla realtà, insomma. E quindi è anche per questo lo apprezziamo. Bene, io lascerei l'ultima pausa musicale e poi insomma ci salutiamo.
Thank you. di sogni, sgrado, sperato di giorni vicini. Cadenti di rassi, rossi e stisciati. Chiudura la strada, passi coerenti. E una preghiera in fondo alla sera. Ti do la forza di lottare ancora. Rifiuta la resa, respingi il lamento. Ricorda di osare in ogni momento. Cadenti di rassi, rossi e stisciati. Prendere le tarde, tuo bambino in pensiero e amici alle spalle. Tue fighe che passano e poche che resta. Mentre c'è chi aspetta, di bene e di resto.
C'è chi non c'è più
e ti protegge dall'alto. E lui nella cella di un sistema
passato.
È la scritta sul muro di qualche anno fa. È l'aiuto sincero di una comunità.
Bentornati gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Il tempo che abbiamo a disposizione settimanalmente sta per terminare e quindi anche la puntata volge al termine. Ora, io sono abituato a chiudere il cerchio in tutte queste situazioni, quindi insomma dovremmo trovare una sorta di incipit finale a tutto quello che ci siamo detti dei personaggi di Palahniuk, sulla violenza, sull'egocentrismo, sulla paura e il sentirsi inadatti.
Ok, sì. Beh, se c'è un senso, secondo me è che ognuno di noi è nemico di se stesso e la redenzione, se si può chiamare così, arriva quando ci decidiamo ad affrontarlo. E ogni personaggio di Palahniuk affronta un viaggio alla ricerca di questo, ovvero della redenzione, sempre tra virgolette, ma che sia, come posso dire...
Sì, redenzione prossima... che mettiamo tra virgolette solo in qualche modo per evitare il significato religioso della parola, perché Palahniuk questo insomma non anche in Fight Club ne parla, insomma non è proprio il suo forte e anzi pare non crederci, però cioè, quindi io parlerei più di consapevolezza.
Esatto, sì, la ricerca di consapevolezza affrontando i propri fantasmi, ovvero ogni problema che sia personale o comunque che ci circondi va affrontato e senza palliativi, diciamo.
Senza palliativi e in ogni ambito che ci riguarda, che può essere nel nostro caso la militanza, però può essere qualunque cosa, un progetto lavorativo piuttosto che... Insomma, qualunque cosa che ci riguarda, far finta che il problema non esista, far finta che insomma certe pulsioni non esistano, non risolverà mai il problema, quanto rischia addirittura di amplificarlo sul lungo periodo.
Esatto.
Quindi, e tra l'altro questo è un tema che per certi versi è stato affrontato anche qualche settimana fa dalla trasmissione del Canto della Civetta a cura di Barone Francesca, che salutiamo, dove appunto parlando di Castaneda si parlava dei quattro nemici dell'uomo che insomma combaciano anche con quelli che identifica Palahniuk per certi versi, anche se da un punto di vista senz'altro diverso. Io direi che insomma possiamo salutare gli ascoltatori e chiudere qui la trasmissione, quindi io vi saluterei.
Vi saluterei anch'io.
E ci rivediamo la settimana prossima con un'altra puntata e vi lasciamo ovviamente con un grande classico un simbolo di quello che è il film di Fight Club, che è Where Is My Mind dei Pixies. Ciao e alla prossima.